In italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui, un'altra puntata insieme qui sulle frequenze di Radio Contrabanda, lo sapete, 91.4 FM in modulazione di frequenza. Su Radio Contrabanda, appunto, una delle più longeve radio libere di Barcellona. Siamo qui sopra la Plaza Real, pronti per lo sciopero generale. Sì, perché mercoledì prossimo, 14 novembre, qui in Spagna, huelga generale, sciopero, tutti a fare sciopero, ragazzi. Ricordiamo, Zibaldone è un programma in italiano non solo per italiani. Ci potete ascoltare anche in streaming dall'Italia, dovunque voi siate, dal Kamchatka a Tripoli, da Trento a Treviso e financo nella Terra del Fuego, dove ancora dovrebbe esserci, lo sentiremo tra poco, non questa puntata, ma tra poche settimane, il nostro giramondo Carlo Taglia. Oggi tante sorprese, ma come sempre cominciamo con un po' di buona musica. Lo sapete, in genere le puntate di Zibaldone cominciano con la presentazione di nuovi album, e anche quest'oggi faremo lo stesso. Questi sono i Fly Zone, o Fly Zone, chiamateli con la spagnola, la Z la pronunciamo un po' come ci pare. Sono un gruppo romano, fanno tra l'indie rock, Hard Day's Morning, questo è il loro primo album. Sentitevi questo pezzo, A Clockwork Orange, dopo vi raccontiamo un po' di questo gruppo, chi sono e cosa fanno.
Seems to change my fate when used to love humans, they trade on me. Mama, tell me why. let me survive. Refuses painful's the one I hold inside. The light begins to change. My eyes are black as the night. Hypocrisy is the silent killer of man. I'm always true with you, and I don't care if your pain is bigger than mine. You can survive for a long time. Your love prevails, and this let me survive. Music's painful's the one I hold inside. They order me to trust in love. My hands are broken against mirror of your society. They don't believe in me, but now I'm what I fear. So your sad is desire.
Primo Chef, no, questi ci saranno tra poco ragazzi, Primo Chef direttamente in collegamento dalla Sardegna. Quelli che vi siete sentiti ora invece sono i Fly Zone, Hard Day's Morning, un album uscito da poco nel febbraio di quest'anno del 2012, un primo album autoprodotto di questa band capitolina, cioè romana. Un album molto bello, il pezzo A Clockwork Orange che chiudeva questo primo lavoro dei Fly Zone, un rock dai tratti possenti, sfacciati. Qui si vive ragazzi il confronto, l'affronto con i mostri della metropoli, in questo caso la capitale italiana, Roma. È come un romanzo di formazione, ci ha raccontato il leader, il cantante, la voce di questa band romana. L'io del protagonista del concept album dei Fly Zone, Hard Day's Morning, vive la sua alba quotidiana sempre come una partita da vincere contro la diffidenza, la sfiducia, l'ipocrisia, la disillusione, quello che stiamo vivendo in questi tempi duri nella grande crisi del terzo millennio. Una prepotenza è quella della loro musica e si induce già da questo nome, Fly Zone, un indie rock che ha ben poco di British. Non ha niente di hipster, è tutt'altro che i baffi alla moda, così ce l'ha descritto appunto il leader dei Fly Zone. Ma un nome anche che appunto Fly Zone contiene anche una grande lungimiranza, quella di non potersi permettere limitazioni territoriali né confini e ipocrisie tematiche. La No Fly Zone per questo gruppo romano è solo una leggenda. Quindi andiamo a sentirci un altro pezzo da questo album, il singolo In My Opinion, un bel pezzo, molto più potente del pezzo che vi siete sentiti prima, che è stato un pezzo un po' più light, c'era questa pioggia all'inizio, invece questo è molto più potente. Forse li avremo anche qui a Barcellona in primavera. Intanto sentitevi questo pezzo, poi ne parleremo ancora dei Fly Zone, speriamo di averli anche qui a Zibaldone.
We'll be right back.
yesterday met you last time. The ice in your eyes, the fire in your heart, in your mouth, you were naked. Don't be surprised, I'm not confused. Love me as revenge. I walk in the middle of millions in Rome. Nobody can love. To feel confused, now I have no doubt. Love me as revenge. I never believed in this life I should be. Love to war. Said I miss you, but I don't care. I'll never care about your solitude. Have you ever cared about me? You ever asked me how are you? Don't be surprised, I'm not confused. Love me is revenge. I walk in the middle of millions in Rome. Nobody can love.
My Opinion, i Fly Zone, Our Days Morning, questo nuovo album uscito a febbraio del 2012, un bel gruppo, suonano molto a Roma, vi consigliamo se siete in quelle zone in Lazio di andarveli a sentire. Avremo la fortuna, guarda, già ve lo annuncio, è quasi sicuro che saranno qui ad aprile in un duo unplugged, acustico, ci suoneranno anche queste in My Opinion e soprattutto, che mi è piaciuta molto, A Clockwork Orange, un bel album, sentiteveli, cercateli su Facebook, su Google, Fly Zone. Ma oggi una grande puntata di Zibaldone, avremo molti collegamenti, molti ospiti, le solite rubriche, già lo sapete, la Trash Zone della carissima Vavignini, la Repressione Today del Banzo, ci sarà per chiudere l'ultimo trago musicale della nostra Laura Orlandini e poi non mancheranno la comicità seria probabilmente di Bruno, che sempre entra questo tipo e vuole parlare, vediamo se anche oggi arriva. Poi la signora Gina ormai è un ospite fisso di Zibaldone, ci racconterà per telefono probabilmente le sue ricerche del figlio perso ormai nelle notti barcellonesi. Ma poi due grosse interviste, diciamo il piatto forte di questa puntata di Zibaldone. Innanzitutto una chiamata telefonico, un collegamento telefonico con Pasquale Demis Posadinu, che è la voce, il cantante di un bel gruppo sardo, fanno un bel indie, si chiamano Primo Chef del Cosmo. E poi invece nella seconda parte parleremo di tutt'altro, parleremo di politica, parleremo di cultura, quella dei Balcani. Avremo in studio due ricercatori, Marco Abram e Alfredo Sasso, e due, un giornalista e un fotografo, che hanno tra l'altro un bel progetto in ballo e ce ne parlerà loro tra un'ora più o meno qui a Zibaldone, Radio Contrabbanda, che sono Angelo Attanasio e Marco Ansaloni, ma dopo li conoscerete di persona. Adesso andiamo un po' di musica prima di sentire la voce di Pasquale Demis Posadinu e andiamo proprio a sentirci, lasciamo, abbandoniamo solo momentaneamente i Fly Zone e passiamo ai Primo Chef del Cosmo. Questo pezzo si chiama Estasi Pura, sentitevelo qui.
Spettatore, ti insegna a ricordarti e sento che c'è luce, luce, come se quel raggio traspare dalla
seduto qua a contemplare le facce di ieri, a ricordare quando tu non c'eri, perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E se io sto sicura, pura, quanti mani devo attraversare per potermi ritrovare nella mia stabilità? Ora che ho confuso ogni sentiero trasportandomi nel vero della passionalità, a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri, perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. Sei a stare sicura, pura. Quanti mari devo attraversare? Quanti mari devo attraversare? A contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'hai. Se non ti conosco è come se già ricordo di te. E se estasi pura, pura.
Estasi pura, vi siete sentiti questo pezzo davvero bello di una band sassarese di indie rock? Loro si chiamano i Primo Chef del Cosmo, è vero Pasquale?
Ciao Steven, eccomi.
Ciao Pasquale, ben arrivato qui a Zibaldone, finalmente.
Grazie.
In questo collegamento telefonico con la Sardegna. Come stai Pasquale innanzitutto?
Bene, a parte un leggero colpo della strega che mi tiene un po' piegato, incurvato, ecco, però per il resto bene.
Beh dai, tieni botta mi raccomando, sempre sulle barricate.
Certo.
E c'è anche qui, benissimo, c'è anche qui in studio con noi il nostro ambasciatore nelle terre di Sardegna, il nostro grandissimo Juan Vargas, così lo chiamiamo qui in Spagna, ma in realtà lui si chiama Giovanni Vargio. Giovanni...
Eccomi, ciao.
Lo conosce, Giovanni Vargio
Sassarelli. Sì, diciamo che c'è una frequentazione un po' sporadica, ma comunque... diciamo interessante anche per via di collaborazioni più o meno continuate, visto che Pasquale, ti dicevo oggi, ci sta aiutando nel registrare un paio di brani inediti degli Elettromagari.
Tra i miei tre lavori faccio anche quello,
grande Pasquale. Pasquale, due domande che mi sono sorte subito. Innanzitutto, Primo Chef del Cosmo, da dove viene fuori questo nome?
Primo Chef del Cosmo è il personaggio di un racconto di uno scrittore italiano che si chiama Stefano Benni, che è anche piuttosto famoso. È un racconto che fa parte di un libro che si chiama Il bar sotto il mare, e nello specifico il Primo Chef del Cosmo, ora non ti sto a raccontare tutta la storiella perché sennò magari poi rischi di annoiare un po' gli ascoltatori, però diciamo che all'interno di questa storia il Primo Chef del Cosmo poi risulta essere Dio alla fine. E quindi noi, siccome siamo molto presuntuosi e ci lanciamo in voli pindarici, abbiamo scelto questo nome, insomma.
Avete fatto benissimo. E la seconda domanda, guarda, subito per togliermi i sassolini dalle scarpe e fare le domande un po' più idiote, e invece sì. Mi è piaciuto moltissimo il tuo secondo nome, Demis, ma da dove... tua mamma pensava a Demis Rousseau?
Mi viene in mente qualche Demis.
Esatto, qual era esattamente il Demis a cui pensava tua mamma? Demis Rousseau?
Esatto, sì.
Grande Demis Rousseau.
Mamma era una fan da altri tempi di Demis Rousseau, proprio si svenava per questo cantante che io ho scoperto credo quest'anno, cioè proprio per la curiosità derivata dal nome. Sia mamma che mie sorelle, che quando sono nato io erano piccoline, insomma erano adolescenti, e quindi niente, amavano questo Demis Rousseau e me lo sono ritrovato addosso.
me lo immagino. Ascolta, invece, passiamo un pochino di più alla storia di questo, del gruppo, dei vostri progetti, perché mi sembra che state facendo delle cose molto interessanti. In Sardegna avete un ottimo riscontro. E quali sono adesso le cose che avete in ballo? Ci siamo sentiti innanzitutto questo Estasi Pura, che è un pezzo che ha già qualche anno.
Allora, le cose che abbiamo in ballo come Primo Chef?
Sì, esattamente.
Ma noi avevamo previsto di far uscire il nostro disco, che sarebbe poi il terzo, a fine di quest'estate, quindi in realtà sarebbe dovuto uscire adesso, a cavallo tra l'estate appunto e l'autunno. Devo ammettere in diretta che siamo un po' in ritardo sulla previsione dei lavori per la finalizzazione del disco, per cui credo che per questi mesi cercheremo di lavorare un po' sui singoli, che sono poi un pezzo che è uscito da poco che si chiama Monotonia, e un pezzo che è uscito invece all'inizio dell'estate che si chiama Pensieri Rotti. Abbiamo tirato fuori questi due pezzi accompagnati da due video. Stiamo aspettando, insomma, di concludere i lavori di registrazione. Credo che il disco, ci siamo fatti una promessa che sarà pronto entro questa primavera.
Benissimo, per cominciare bene,
diciamo,
l'anno nuovo.
Per questo ritardo stiamo cercando di fare un lavoro, insomma, all'altezza del ritardo, quindi speriamo di far uscire un disco figo. E nel frattempo stiamo andando un po' in giro. Adesso nei prossimi mesi ci saranno delle date che faremo con un nostro amico scrittore sardo che si chiama Flavio Soriga, col quale abbiamo già iniziato una collaborazione durante i mesi estivi, e faremo delle date soprattutto a cavallo del periodo, insomma, natalizio.
E in Sardegna?
In Sardegna, esatto.
Benissimo.
Nel sud della Sardegna, perché noi suoniamo tanto nel nord Sardegna, perché siamo di Sassari, quindi questa zona, diciamo, che è abbastanza coperta a livello di live. Cerchiamo un po' di farci conoscere meglio nel sud della Sardegna, perché sai bene che la Sardegna è abbastanza grande, nonostante siamo in pochi, comunque avere una diffusione capillare anche in Sardegna non è semplice, e quindi cerchiamo, insomma, di coltivare un po' meglio i rapporti con i nostri amici della provincia di Cagliari.
Fai benissimo, e noi qui a Zibaldone siamo molto interessati a quello che succede in Sardegna, grazie al nostro caro Giovanni Vargiu. Seguiamo un po' la scena musicale sarda, abbiamo avuto, anzi, tra gli ospiti un altro musicista che credo che tu, insomma, conosci abbastanza bene, da quanto mi ha detto Giovanni, cioè Alessandro Diablo, leader dei Sicky Tikis.
Assolutamente sì. Tra l'altro Zicco dei Sicky Tikis, che è il tastierista, ha suonato in un paio di nostri pezzi, tra cui Pensieri Rotti, che è il singolo di cui ti parlavo prima.
Benissimo. E ascolta, a Barcellona avete mai suonato?
No, a Barcellona sono sempre venuto come turista, insomma, mi è capitato anche di suonare per strada, sempre per strada, devo raccontare tutta, però insomma in situazioni non da live, in situazioni di fiesta, insomma, di festa serale.
Magari, Pasquale, verrete a presentarci direttamente qui dopo la primavera, quando uscirà finalmente il vostro prossimo lavoro, lo venite a presentare e farete qualche live anche qui a Barcellona, che ne dici?
Ma volentieri, assolutamente. No, in realtà si era parlato di fare qualche data a Barcellona, sempre attraverso, insomma, dei contatti di musicisti italiani o comunque sardi, nello scorso anno, poi per una serie di motivi forse non si era riusciti a incastrare un numero sufficiente di date e quindi avevamo rinunciato, però insomma magari è una finestra di cui approfitteremo molto volentieri.
E Pasquale, voi fate con il Primo Chef del Cosmo un genere musicale che, diciamo, correggimi se sbaglio, possiamo definire indie rock più o meno. Qual è secondo te adesso il momento in Sardegna, ma anche in Italia, che sta vivendo questo genere musicale?
Ma noi facciamo rock, io a volte preferisco dire che facciamo pop rock, nel senso che e poi abbiamo anche una resa diversa dai dischi che abbiamo registrato rispetto a quello che poi è il live, nel senso che nel live tendiamo a essere ad abbracciare, a entrare un po' più nella grande famiglia del rock. Su disco magari abbiamo delle venature un po' più accomodanti e anche un po' più insomma melodiche, siamo un po' più morbidi, quindi secondo me siamo più pop sui dischi e più rock dal vivo. Ma qua mi chiedevi in Sardegna o in Italia cosa penso di come
sia in Sardegna rock? Sia in Italia, qual è il momento, okay, diciamo, dell'indie in questo, secondo te, tu che lo stai vivendo così
ma
da vicino?
Mi sembra che non stiano uscendo grandissime cose, ma questo è un parere chiaramente molto personale, da ascoltatore e non da esperto, da addetto ai lavori. Le band che continuano a fare rock a un certo livello in Italia sono band che ormai si conoscono da tanti anni, sono band ultra decennali. Se escludi il Teatro degli Orrori, che è una band che sta facendo grandi cose, che però comunque arriva da tutto un curriculum pregresso molto lungo, band rock che facciano un rock di qualità e che si siano affacciate nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, uno o due anni, non ci sono tantissime cose, o perlomeno ce ne sono alcune a livello indie. Io poi sono uno che va a ricercare molto, a spulciare, no? Soprattutto sul web, nuove proposte, nuove cose, anzi ascolto più cose sconosciute che cose mainstream, però come dire, forse ce ne sono, ci sono molte proposte, sia pop rock, insomma rock, però non mi sembra che stiano riuscendo a ottenere una visibilità così come accadeva negli anni d'oro del rock in Italia, quindi negli anni 90, quando la facevano da padrone i Marlene Kunz, piuttosto che gli After Hours e tutto quel filone là, insomma.
Sì, sono d'accordo con te.
Mi sembra che ci sia più attenzione verso i cantautori in questo periodo in Italia.
Sì, assolutamente. E Giovanni voleva intervenire.
Beh, comunque, forse il vostro è anche un rock un po' cantautorale, mi sembra, nel senso che la tua maniera di scrivere è, secondo me è anche un po' ascrivibile, ecco, potrebbe essere trasponibile al cantautorato.
Mi sento un po' a scatti.
Dicevo che praticamente secondo me il tuo modo di scrivere è anche un po' ascrivibile alla definizione di cantautorato, visto che i testi sono abbastanza insomma consistenti, ecco. A questo proposito, volevo un po' sapere com'è la tua maniera di comporre i testi, come nascono i tuoi brani. Ecco.
Allora, adesso ti sento proprio a sbalzi sincronizzati, quindi provo a capire cosa mi hai chiesto.
No, a volte non capisco neanche me stesso, quindi non c'è problema.
No, ma è proprio, credo, un problema di linea telefonica. Mi hai chiesto come compongo.
Sì, come componi e come nasce una canzone, ecco.
Allora, con il Primo Chef abbiamo dei modi di lavorare piuttosto flessibili, e anzi, a dire la verità, in questi anni abbiamo proprio cercato di essere il più flessibili possibile nel fare musica. Siamo partiti da una condizione iniziale, quando abbiamo iniziato a suonare, in cui io provavo a scrivere unicamente sul riff di chitarra, quindi il classico riff della storia del rock, no? Un bel giro di chitarra sul quale si può costruire una bella frase, da lì prendere spunto per tirar giù poi tutto un testo e dargli una forma simile a quello che poi è una canzone. Successivamente abbiamo lavorato invece in periodi in cui magari non c'era una sovrabbondanza di riff da parte magari dei chitarristi, ho provato a scrivere delle cose io e a musicarle anche, chiaramente con molta semplicità, perché io non sono un musicista, insomma, mostruoso, mi arrangio, credo di avere un minimo di gusto più che di dotazione tecnica, e quindi a volte, insomma, ho iniziato a lavorare io a comporre sia le musiche che i testi a casa. Chiaramente poi tutto viene triturato dalla lavatrice del Primo Chef e ne esce fuori qualcosa che da casa a poi quello che va a finire nel disco è tutt'altro, e da questo punto di vista per me la cosa è molto stimolante. Oppure, insomma, un po' e un po'. L'unico ruolo che ancora mantengo un po', diciamo, fisso è quello della scrittura, ma perché così è capitato, nel senso che all'interno della band si è preferito lasciare a me questo compito, già che lo rivestivo da sempre, quindi ho continuato sempre a scrivere io. Poi per suonare, per musicare, per comporre, si cerca di fare un po' ad ampio raggio. Adesso in questa fase, nello specifico, alcuni pezzi li ho provati io, ma molti altri stanno continuando anche a buttarli giù i ragazzi, quindi penso che ne nasceranno anche proprio dei testi nuovi in virtù di queste nuove atmosfere che stanno venendo fuori.
Ok Pasquale, adesso ci ascoltiamo un altro brano vostro.
Sì Pasquale, io ho qui pronto, mi hai mandato l'altro giorno alcuni pezzi, mi è piaciuto molto Monotonia, e così io direi di lanciare anche il vostro prossimo lavoro e di, come si dice in Spagna, calentar motore per il prossimo album dei Primo Chef, e magari per vedervi anche qui a Barcellona. Che ne dici?
Volentieri, magari.
E allora ci sentiamo Monotonia, e speriamo di averti ancora presto qui a Zibaldone e di vederti anche qui dal vivo a Barcellona. Pasquale, grazie della telefonata,
grazie
del collegamento.
Voi, ragazzi, un abbraccio.
E in bocca al lupo con i Primo Chef. A presto.
Grazie, crepi.
Ciao Pasquale.
A presto. We'll be right back.
corpo ha bisogno di fare le cose solite, ma non rischiare di abbattersi sulla diversità. Fugge una barca ignorando lo stop difficile, una scenetta diversa sulle acque della Serenissima. Cose che non avrei pensato di provare, ci mancherà questa unica monotonia. Anche i cani hanno finito già di mangiare, tagliamo i resti del frigo in un'altra osteria.
Quando hai capito che quello che sai non può difenderti, allora trovami tranquillo e solo e chiedimi se questo cielo l'ho scelto oppure no.
Sono rincorso tra i vicoli, le nostre menti ubriache, quale sirene a noi suonano più. Ascolta mentre ridi un disco di cartone, balla e bevi e brucialo per me.
Quando hai capito che quello che sai non può difenderti, allora trovami tranquillo e solo e chiedimi se questo cielo l'ho scelto oppure no.
Veramente, veramente bello questo pezzo dei Primo Chef. Monotonia è un'anteprima per Zibaldone. L'album uscirà tra un po', in primavera, ci ha detto proprio al telefono adesso Pasquale Demi Sposadino, il leader di questa band. Ma andiamo subito con un'altra canzone. Lui lo conoscete, lui si chiama Holden, è un cantante italiano però affincato qui nella Ciudad Condal, Barcellona, e il suo album è uscito l'anno scorso nel 2011. È venuto a parlarcene in radio e anche nel CD di Zibaldone presente Holden, Jim and Jane. Ci andiamo a sentire questo pezzo perché? Perché Holden suonerà questa domenica nell'ambito della festa di Zibaldone. Sapete che ogni sei mesi Zibaldone fa, come minimo, sei mesi, a volte anche di più, fa una festa. Sarà alle Cucine Mandarosso nel Born, nella Ribera, nel centro quindi di Barcellona, Calle Verdagheri, Callis 4. Dalle 8:30 saremo lì, entrata, ingresso libero, entrata libera come si dice in Spagna, aperitivo italiano gratuito e almeno quattro interessanti musicisti, appunto Holden, poi ci sarà il nostro collaboratore Angelo Scimia con le sue schitarrate, e poi Serginio Vasconcelos e Joan Delgado, che li avete conosciuti la settimana scorsa qui a Zibaldone tra bossa nova e musica tropicalista del Brasile, e poi un altro che è stato già ospite ai nostri microfoni, Alessio Arena, un napoletano che canta anche in catalano, davvero bravo. Ma andiamo a sentirci Holden e torniamo tra un poco con il Banzo, che è già pronto con la repressione Today.
I will fly and slowly disappear. Finally, I will cry to the world and I'm here. All I need is love. Cause love is all I need. I will cry. Time ago, little Jane met Jim. He said, I finally know, not alone today. Catching her eye, he was thinking, I feel like a kite. We could fly and slowly cut the string. Come on, Jane. I will cry
bellissima questa canzone di Holden e lui è davvero bravo, venitevelo a sentire domenica. Ma c'è già qui con noi il nostro incombustibile, il nostro ergonomico, il nostro Banzo. Ciao Banzo.
Grazie Steven, grazie per gli aggettivi come sempre.
Sono rimasti due, hai visto, no?
Sì, sì, sono rimasti due per il momento, ma io aspetto che sia un'altra impennata. Comunque buon pomeriggio o buonasera, perché siamo sempre in quella fascia di transizione.
Che di cosa ci sei venuto oggi a parlare per la repressione Tudello? Diciamo prima della sigletta?
Sì, parliamo principalmente parleremo di sfratti.
E quindi andiamo con i cosiddetti desahucios in Spagna.
Esatto.
Un tema, una questione veramente
di
all'ordine del giorno,
strettissima attualità.
E allora andiamo con Laurie Anderson. Banzo, los desahucios, questo termine che in Spagna si trova praticamente su tutti i giornali, che non è facile tradurre all'italiano, ma che possiamo considerare sfratto.
Sfratto, più o meno.
Perché è una tematica all'ordine del giorno?
Beh, perché gli sfratti si succedono inarrestabili, mi sembra ce ne sono stati circa 100.000 dall'inizio dell'anno, quindi non stiamo considerando il totale delle persone, ma il totale delle case nel quale è stato effettuato lo sfratto, quindi le persone danneggiate sono molto di più.
Guarda, in alcuni dati che ho controllato proprio l'altro giorno, solo nel primo semestre del 2012 ce ne sono stati 50.000, il che vuol dire una media di oltre 500 al giorno, e dal 2007 al 2011 si sono arrivati a 340.000 sfratti.
Esatto, e la cosa clamorosa è che moltissime delle case che sono state al centro di questi processi di sfratto sono tuttora sfitte, vuote.
Infatti un altro dato, guarda, già che l'altro giorno stavo guardando un po' di statistiche, è che in Catalunya, solamente in Catalunya, quindi un paese di 7.000, una regione autonoma, un paese o forse un futuro stato, questo lo decideranno i catalani probabilmente tra poco, e di 7 milioni e mezzo di persone ci sono oltre 80.000 appartamenti sfitti.
Ecco, questo mentre appunto, come dicevamo, gli sfratti si susseguono inarrestabili, con conseguenze drammatiche, anche perché abbiamo, diciamo, che queste notizie sugli sfratti sono sconfinate in più di un caso nella cronaca nera. Abbiamo ad esempio il caso di stamattina di una signora di 53 anni di Baracaldo nel Paese Basco, che si è suicidata proprio nel giorno in cui doveva essere sfrattata. Il suo nome era Maya Ngaña, ho già detto l'età, 53 anni, e la drammaticità della situazione ha portato il governo basco a chiedere allo Stato spagnolo una moratoria degli sfratti in attesa di nuove misure contro appunto la situazione di emergenza, ma non voglio, diciamo, anticipare troppo, perché parleremo anche di questo. E diciamo che purtroppo non è l'unico fatto di cronaca nera che c'è stato negli ultimi tempi. C'è stato un suicidio in circostanze abbastanza simili a Granada il 25 ottobre. In questo caso si è trattato di un'impiccagione, mentre il 26 ottobre a Burjassot, nel paese valenziano, un'altra persona ha tentato di suicidarsi, poi non riuscendoci. Quindi vedete che la situazione è così drammatica che molti degli sfrattati non vedono altra soluzione che ricorrere al gesto estremo del suicidio. E quindi la risposta della politica ha latitato molto, sia sotto i governi socialisti di Zapatero che sotto l'attuale governo Rajoy. Improvvisamente la questione è diventata di estrema urgenza nell'agenda politica. C'è stato il 7 di novembre un incontro fra il numero 2 del governo, Soraya Sáenz de Santa Maria, e il numero 2 del PSOE, Elena Valenciano, per approvare in via super urgente un pacchetto di misure contro questa situazione, che vorrebbero arrivare all'approvazione addirittura prima di Natale. La questione è che questa manovra bilaterale ha suscitato le critiche di movimenti che si muovono in prima linea contro gli sfratti da abbastanza tempo, come ad esempio la piattaforma Afectados por la Hipoteca, alla quale avevamo già dedicato attenzione e torniamo a parlarne per la sua opera meritoria, che sostanzialmente accusa i due partiti, il PP-PSOE, se vogliamo dire così, di unilateralità totale, di non tenere in conto le esigenze, le questioni, le proposte dei movimenti sociali e degli altri partiti, perché c'erano già stati vari tentativi di porre freno a questa situazione con proposte di legge da parte della parte sinistra del Congresso, che erano sempre state disattese nella maniera più totale.
Sì, infatti noi ricordiamo anche una cosa, Banzo, interessante, perché una delle associazioni, delle piattaforme che formava parte del movimento del 15M, dei cosiddetti indignados, che occupò insomma le piazze spagnole a partire del 15 maggio del 2011, erano proprio i membri della piattaforma Afectados por la Hipoteca, che diciamo tradotto all'italiano sarebbe come dire la piattaforma di coloro che hanno subito, diciamo, stanno soffrendo i postumi di aver fatto un mutuo.
Esatto, il mutuo, esatto, la parola.
Quindi, infatti la cosa, io credo interessante di questo, non è solamente che siano degli sfratti, che forse non è il termine esatto per tradurre desahucios dallo spagnolo, cioè sfratti di persone che sono in affitto in una casa, ma al contrario di proprietari di case che ancora a casa
vengono espropriati della loro proprietà per impossibilità a pagare,
e rimangono spesso, perché questo è anche uno dei grossi problemi, ancora indebitati con le banche o insomma i proprietari di questi appartamenti, oltre ad aver perso l'appartamento. Quindi sono delle situazioni davvero complesse.
Sì, in molti casi ingestibili. Abbiamo anche il caso di oggi di una signora di Santa Cruz di Tenerife che, grazie all'aiuto del comune, è riuscita a ottenere da Bankia, che l'aveva appena sfrattata, vediamo Bankia riscattata dallo Stato spagnolo, a ottenere un alquiler social, cioè un affitto popolare. Dopo 5 giorni di sciopero della fame e la minaccia del comune di congelare tutti i suoi conti presso Bankia nel caso non fosse stata aiutata questa cittadina del paese, nel frattempo, al cui sciopero nel frattempo si erano aggiunti altri 12 cittadini.
Esattamente, Banzo, facciamo una breve pausa musicale e poi continuiamo con questa Repressione Today. Andiamo a sentirci un pezzo che è un pezzo veramente di storia. Loro erano i Clash con il grande Joe Strummer, che ci ha lasciato una decina d'anni fa, The Magnificent Seven. Eccolo qua. Mandiamo questo pezzo dei Clash non a caso, perché domenica si è chiuso l'Inedit Beefeater Festival 2012, un festival di documentari musicali. Ne abbiamo parlato a lungo qui a Zibaldone. Tra i molti film c'era anche questo Joe Strummer, The Future is Unwritten, del regista britannico Julian Temple, un documentario in questo caso del 2007, la storia dei Clash e soprattutto di Joe Strummer, veramente meravigliosa. Tra l'altro raccontava anche i primi momenti della sua vita, ve lo consigliamo. Ma l'Inedita ha proposto cose nuove davvero di grande qualità, ve ne consigliamo ancora un altro. Poi durante la trasmissione vi informeremo sulle migliori cose che abbiamo visto in questo festival documentario. Un altro è Uprising, Hip Hop and the LA Riots, cioè gli scontri di Los Angeles dell'aprile del 1992 tra la comunità nera e la polizia, ma per cui in fin dei conti dopo ci sono stati scontri violenti anche con la comunità bianca residente nel capoluogo, nella grande città, nella metropoli californiana. Il documentario è del 2012 e il regista è Mark Ford, ve lo consigliamo assolutamente. Vi ricordiamo anche un'altra cosa prima di tornare con la repressione today del caro Banzo, che siamo su Facebook, ci potete scrivere, potete commentare quello, potete commentare e dirci un po' quello che pensate riguardo a quello che stiamo dicendo qui in trasmissione. Zibaldone Radio Contrabbanda su Facebook, già ci sono i nostri collaboratori. Banzo, ti ho rubato un sacco di tempo, eccoci qua per continuare su Los Desahucios, cioè gli sfratti.
Ciao, mi ero addormentato. No, non è vero, non è vero. Quindi parlavamo della piattaforma Afectados por la Hipoteca. Ricordiamo, la campagna Stop Desahucios ha raggiunto, lanciata dalla stessa piattaforma, ha raggiunto i 2 anni di vita e quasi 500 sfratti o desahucios evitati. E poi abbiamo anche una notizia dall'Europa, perché diciamo che l'Unione Europea si è pronunciata contro le clausole illegittime dei contratti di ipoteca, perché c'è una, diciamo che appunto la situazione di molti dei desahucios che si stanno effettuando in questi anni violerebbe una normativa europea, la direttiva 93.13/13, chiedo scusa, contro appunto le clausole abusive nei contratti, e sostanzialmente non garantirebbe i diritti dei consumatori. Queste le parole usate dal giudice europeo, dalla giudice europea Julianne Cocot. E sostanzialmente la cosa che può interessare in tutto questo è che forse dall'Unione Europea, nonostante non esista una legislazione organica, può darsi che appunto per il dislivello fra la legge spagnola e questa normativa europea, può darsi che si muova qualcosa di positivo in questo senso, diciamo. E poi abbiamo una serie di brevi flash per concludere. Torniamo a parlare del famigerato, credo che lo ricordiamo tutti, sgombero di Plaza Catalunya il 27 maggio dell'anno scorso, alla vigilia della finale di Champions League, poi vinta dal Barça contro il Manchester United. Non credo che ci sia bisogno di ricordare i fatti, però è il caso di dire che l'audienza ha chiesto che fosse riaperta l'inchiesta, perché la motivazione del giudice non era sufficientemente argomentata. Quindi questo è un fatto estremamente positivo, che potrebbe portare a un po' di giustizia. Ricordiamo anche che c'era stata una querela, una denuncia collettiva, quella del 27 maggio appunto. Poi abbiamo un altro caso di violenza da parte di Mossus de Squadra, il teatro della manifestazione resa a celebrare, quella contro il giorno della Hispanidad, il 12 ottobre. Un ragazzo, Pau Andaluz, ha perso la vista dell'occhio sinistro al 70% per via di una manganellata di un Mossus de Squadra, purtroppo. Quindi diciamo che purtroppo anche in questo caso, dove non c'entrano le balas de gomma, c'è sempre la vista dei manifestanti in pericolo.
È la brutalità policiale, come si dice qui in Spagna, cioè insomma la violenza della polizia. Ne abbiamo parlato spesso ultimamente, soprattutto anche riguardo alle proteste fuori dal Parlamento.
E spero di non doverne parlare troppo venerdì prossimo, perché stiamo avvicinando allo sciopero.
Sì, l'abbiamo già annunciato, quindi mercoledì 14 novembre sciopero generale qui in Spagna, quindi uno non andate a lavorare, secondo scendete in strada a manifestare.
Poi chiudiamo con l'ultima notizia, ancora brutalità policial, non vogliamo farci mancare niente purtroppo. Questo è uno sciopero studentesco nel campus della Complutense, Somos Aguas, e 60 studenti avevano bloccato la strada d'accesso all'università. Sono stati scontri, 3 feriti e un arresto, ed è interessante sapere chi è la persona arrestata e perché è stato arrestato. È stato uno studente qualunque che è stato arrestato perché stava riprendendo i fatti con una telecamera. E quindi praticamente torniamo a una notizia che avevamo dato un paio di puntate fa, questo progetto di legge di Seguridad Ciudadana, che sostanzialmente vieterebbe di riprendere i poliziotti nell'esercizio delle loro funzioni, ufficialmente per tutelarli e difendere le operazioni in corso. Però vediamo già che ci sono delle interpretazioni repressive possibili di questo fatto.
Beh, benissimo Banzo, ci risentiamo la prossima settimana con te, la repressione, e parleremo logicamente dello sciopero generale del 14 novembre.
Perfetto, suppongo che ci sarà molto da dire, speriamo che non sia troppo nefasto.
Infatti. E bene, c'è qui con noi già anche la nostra collaboratrice Esther. Ciao Esther.
Ciao a tutti.
Bentornata a Zibaldone, Esther. Esther. Esther, come sapete, segue i social network, in questo caso il nostro Facebook. Ci sono già dei commenti, ci sono già delle novità?
Sì, c'è posta per il banzo.
Ah, c'è posta per il banzo, dici subito.
C'è il nostro amico Roberto Massafra che ci scrive che ci sono delle sue amiche che trovano la voce del banzo molto sexy.
Banzo?
Beh,
così avranno cambiato
così
solo idea.
No, mi stavo commuovendo. Era, diciamo, una trasposizione sonora della commozione. Grazie mille, grazie amiche di Roberto. In separata sede potrei concedervi il mio numero di telefono, sarà un piacere.
È diventato anche rosso.
Benissimo. Esther, c'è qualcos'altro?
No, per il momento no.
Per il momento no. Sapete che potete chiamarci anche in diretta al 933-177-366 e scriverci appunto su Facebook. Andiamo con un po' di musica e vi spiegheremo perché vi facciamo sentire gli Agricantos. Eccoli qui.
E a te ventura cutimanna, senti ventura cutimanna, e a te ventura cutimanna, senti ventura cutimanna,
stiamo ascoltando gli Agricantus, questo è Cibele, l'ultimo lavoro della storica band di World Ethno Music siciliana Agricantus. Il pezzo è appunto del 2008 e stava in Millennium Clima, un album uscito con il nome di Acquaviva. Non erano tutti membri, ma sì che c'erano appunto Tony Acquaviva e Rosy Widerker, di cui sentite la voce. Suoneranno gli Agricantus nell'ambito del festival di canzone d'autore Cose di Amilcare il 22 novembre, giovedì alle 21.30 nel CAT Traditionarius di Grassi a Traversera San Antoni 6, attaccatissimo al metro di Fontana. Venitevi a sentire perché tra l'altro si presenterà il nuovo album, quindi una prima non solo catalana ma una prima mondiale degli Agricantus, che presenteranno Cunta Rimari.
No, non mi cica di più.
E approfitto questo momento, già che siamo con gli annunci, per l'agenda di Zibaldone. Un altro evento che sarà la prossima settimana, venerdì 16 novembre alle 20.30, sarà un concerto di un'altra grandissima cantante, una voce meravigliosa, la neozelandese Tamar McLeod Sinclair. La conoscete, già stata a Zibaldone l'anno scorso, ha fatto parte della nostra compilation Zibaldone Radio Experience e suonerà appunto nell'ambito del 44esimo Voldam Festival International de Jazz de Barcelona. E suonerà in una bellissima sala, l'Harlem Jazz Club, Calle Comtessa Sobradiel 8, nel mezzo del barrio gotico. Quindi andatevela a sentire venerdì 16 novembre alle 20.30. non ci saranno solo gli Agricantos comunque in questa data barcellonese del 22 novembre, ci sarà anche la cantante catalana Mariona Segarra, quindi siete tutti invitati a questo bel concerto.
Mamma, son tanto felice.
Pronto? Un'altra chiamata. Pronto? Qui a Zibaldone.
Pronto? Pronto?
Sei
Dani?
È la signora.
È la Gina.
Sento che è lei, signora. Come sta?
Bene, molto bene. Senti, forse non mi conosci perché ho parlato con un altro presentatore l'altra settimana. Tu chi sei?
No, signora, sono sempre io. Sono Steven, già mi conosce. Steven.
Ah, ma sei sempre tu, Steven.
Sì, sono io, signora.
Ma ti cambia la voce. Ti stai facendo un ometto già, eh? Hai pure i baffetti quelli lì da pescicato adolescente.
Ma non lo so, che è un po' più lunghi, ma insomma ormai sono anni che mi sono fatto ometto, via.
Ah, ecco, allora che fai? Ti ossigeni i baffi?
Ma forse a volte sarà col sole, sa, l'estate diventano un po' più biondi.
Ma lo sai perché? Io ti dico così.
Ma signora, come sta? Come sta, signora?
Ma io sto benissimo, sto dalla parrucchiera, sto dalla Patrice.
E signora, non c'è ancora arrivato il carico di polenta che con la betoniera di Salvatore?
Ma infatti lo stavo preparando, solo che ci sono stati dei piccoli problemi. Adesso dobbiamo trovare un'altra betoniera perché ne ho fatta troppa.
Come ne ha fatta troppa? Guarda che siamo in tanti qui a mangiare, eh?
Ma allora ne devo mandare un'altra, un altro camion.
Due, va bene, meglio sempre due.
Mando, perché c'è una cosa con l'UPS che mi ha detto se ci manda Salvatore allora non va bene, dobbiamo mandare noi dell'UPS. Allora sto organizzando che l'UPS c'ha una betoniera.
Ma sì, ma sa signora che c'è qui anche il Banzo che ormai è diventato suo figlio adottivo?
Ah, il Banzo, ma dopo al Banzo...
Buonasera signora, non so perché continua a chiamarci, ma ormai è diventato un autentico piacere parlare con lei.
Grazie Banzo, mi fai arrossire tutto. Poi adesso io sono con i capelli sotto il casco della Patrice, della parrucchiera, e divento tutta rossa.
Mi raccomando, non si muova perché sennò non le riesce bene la permanente.
Ma non è per la permanente, questa volta devo cambiare il colore dei capelli. Tu che colore di capelli c'hai, Banzo?
Ma credo castano.
Sì, il Banzo signora, è un castano chiaro. Ma e lei invece, scusi, ma come fa a parlare al telefono sotto il casco?
Ma perché c'ho lì l'auricolare, no?
Ma modernissima lei, signora.
Ma certo che sono moderna.
Ma scusi, una domanda, ma suo figlio, insomma, l'ha trovato?
No, mio figlio non risponde, io non so più che fare. Io lo cerco, lui non mi risponde, il telefono ci crede.
Non so, se vuole facciamo un'altra volta, questa volta un appello veramente ufficiale qui a Zibaldone. Dani, se sei in ascolto, contattaci e contatta soprattutto la tua mamma.
Per favore, Luigi, non lo so che succede, poi mi manda i messaggini, tutto bene, però io lo sento, c'è le vibrazioni che dice...
Ma insomma, probabilmente suo figlio si starà divertendo, no?
Non lo so, lì a Barcellona, non so, che ci si diverte lì.
Sì, signora, poi tra l'altro si dice sempre no news, good news, no? Quindi vuol dire che...
Ma senti, quando parli spagnolo te...
Questo era inglese, signora, vuol dire nessuna...
Inglese?
Nessuna notizia...
Ma te parli inglese?
Ma un pochino, sì.
Ma allora tu ci capisci di quelle cose lì di Barack Obama?
Ma un po', insomma, certo.
Ma lo sai che quello lì ha vinto?
Ha vinto, è contenta?
È passata la televisione.
È contenta?
Sono contenta, non lo so se sono contenta. Tutti quanti facevano festa, però non lo so.
Beh, tutti quanti no, alcuni no, perché sono quelli che hanno votato per l'altro, immagino.
Quell'altro appena ha speso un sacco di soldi per non vincere. Voglio dire che poteva... Io ho fatto la stessa cosa e non ho vinto.
In che senso ha fatto la stessa cosa?
È che quello lì ha speso tanti soldi e non ha vinto. Io non ho speso niente e non ho vinto lo stesso.
Ha fatto bene, infatti, a non fare nulla, no? È meglio così.
Vabbè, ma poi lì, quelle cose lì americani sono strane.
Vabbè, signora, c'è il Banzo che vuole dirle qualcosa.
No, permettimi di dire, Steven, che la signora Gina è un'opinionista politica di tutto rispetto.
Senti, Banzo, quando parli te... Ti devi pulire la bocca con il sapone.
Ma insomma, ma signora,
ho fatto un complimento.
Perché a me l'opinionista non me l'ha detto mai nessuno.
Ma signora, si calmi, è un complimento, non è un'offesa.
Ah, un complimento.
Opinionista, sì. Che mi risulti ancora non è diventata una parolaccia. Potrebbe succedere in un futuro, però.
Ecco, senti, io a proposito di opinionisti, ecco, che c'ho la Patrice qui, che è la parrucchiera, che lo sa tutto. Quindi io, secondo me, un giorno te la devo presentare, perché quella lì sa tutto. Quando non sa una cosa su Google, lo devi che dire alla Patrice. Senti, dimmi una cosa, a parte il fatto che una cosa che noi siamo stati con l'associazione di madri preoccupate con i figli in Spagna, abbiamo fatto un evento contro la depressione da lontananza. Ecco, noi ci siamo l'altra settimana buttate tutte da un ponte.
In che senso? Con un bungee jumping, signora?
Con il bungee jumping, anche tu l'hai fatto.
No, mai, grazie al cielo, no.
E quello dell'elastico, mamma, che
A chi?
Alla Lea.
Ma si è fatta male questa signora?
Ma no, le lessico delle mutande.
Vabbè, insomma, poteva fare a meno di dirlo. La Lea non sarà contenta che tutta Barcellona sappia queste cose adesso.
Ma no, ma quella è una cosa, un evento internazionale. Ha messo le foto dappertutto. Senti, Banzo, tu mi preoccupi un pochino, però,
Perché, signora?
Non lo so, c'hai qualcosa, io c'ho qualcosa dentro il petto, delle vibrazioni che non ti sento tranquillo. Dico una cosa, non so, dico...
Catarro, signora?
Ti vai di corpo.
Moltissimo, per fortuna.
È perché è importante saperlo. Senti, io ti, se nel caso io vi mando tutti quanti con il corriere OPS due casse di clisteri. Beh. Con il freccia rossa OPS, quello che in due ore ti arriva come un missile e ti risolve il problema.
Un missile, un clistere, è una cosa tira l'altra.
Perché io sono preoccupata per te, perché io penso che tu c'hai qualcosa dentro che non lo tiri fuori.
Ma forse non è quella cosa che dice lei.
Senti, tu, com'è che ti chiami?
Signora, non importa il mio nome, guardi. Ci è arrivato un messaggio che mi ha passato adesso Esther. Una Giorgina Riggi dice che, insomma, di consigliare alle signore di cambiare corriere, perché se con l'UPS non arriva, magari dovrebbe provare con DHL o FedEx.
Ma io la conosco, la Giorgina!
Sì, la conosco.
È certo che la conosco, è sull'associazione di madri preoccupati.
Mi immagino,
ma
sì.
Ma non me le fai fare i tarocchi al Banzo?
Faccia i tarocchi, signora, via.
Banzo,
dopo dobbiamo chiudere.
Farti i tarocchi. Ci smuovi dentro a tutte le mamme. Devi scegliere una carta. Pensa a un numero.
Ho pensato.
E adesso la scegli. Il numero. Che numero?
Il numero, Banzo.
Devo
5.
Devo dire il numero?
Sì, 5 o 6 o 7. Dica un numero, dai, Banzo.
7.
Oh. Ecco, il numero 7 è la carta. Oh mamma. Banzo, ti è capitata la carta più bella.
Qual è, signora?
È quella della morte.
Insomma, non è forse bella,
Ma sì, che bellissima, perché Banzo, sei in un momento di cambio. Ti stai trasformando. Che cosa ti stai trasformando?
Non mi starò per caso decomponendo, signora.
No, io mi auguro che non sia la metamorfosi di Kafka, signora, qua, perché
ma
in studio
Banzo,
non c'è spazio.
Banzo, senti, adesso basta, che se no mi si bruciano i capelli dentro l'alluminio Domopak. Senti, saturatemi il danno, vi manderò caffè quello nuovo con l'UPS e soprattutto calzate il preservativo.
Agli
ciao,
ordini,
baci,
signora.
Baci, ciao,
arrivederci,
baci,
signora.
Ciao, tu come ti chiami? Ciao.
Sei tua vita e per la vita non ti lascio mai più.
Insomma, qua la signora Gina veramente ormai è un must. Più che altro sta signora, insomma, è tanto cara, però urla un casino. Eva, è vero o no che parla forte la signora Gina?
Mi ha trapanato un timpano.
Vabbè, ciao Eva, bentornata qui a Zibaldone, come stai?
Bene. Sì. Ho un po' di fiatone, come al solito vengo sempre di corsa per queste scale della radio, però
ascolta, che dici? Prima di dirci di chi ci sei venuta a parlare oggi, mandiamo la sigletta?
Mandiamo la sigla.
E allora eccola qua, il nostro carissimo Pierino.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare. Strillerà papà, magari poi se incavolerà, predicherà e tu dovrai solo stare a sentire. Ma gli devi dire, dai non me sfini.
Pare che ci siano già altri messaggi. Scusa Eva, se prima di dirci di chi ci parliamo con Pierino, cioè, è tornata la nostra Esther.
Un messaggio per il Banzo, c'è Maria Rosaria che ci dice: comunque hai una voce che mi riscalda tutta.
Vabbè, Banzo non dire nulla. Eva, guarda, passiamo subito alla trash. Dopo questo mi sembra il miglior commento possibile, parlare del trash italiano.
Esattamente, caro Steven, cari amici e amiche della Trash Zone, diciamo che spero siate preparati, perché il personaggio della Trash Zone di oggi può essere annoverato tra i maestri del trash puro, tanto quasi da sfiorare i confini di quello che potremmo definire quasi meta trash, ovvero al di là del trash.
Ma di chi ci sei venuto a parlare? Perché oggi veramente non lo so.
Non lo sai e probabilmente non conoscerai questo personaggio, però vi assicuro che se vi trovate a Roma e dintorni, se ci avete vissuto, sicuramente lo conoscerete. Infatti nel bel mezzo dello zapping notturno delle libere emittenti capitoline vi sarete, spero, almeno una volta imbattuti in Massimo Marino. Chi è Massimo Marino?
Io non so chi sia Massimo Marino,
Immaginavo che non lo sapessi, però chi è a Roma sicuramente lo conosce molto bene. Conduttore porcino, come lui ama definirsi, profeta delle tenebre coatte, diciamo un prodotto sincero di quello che è il criminale panorama catodico nostrano. E tra una palpata di culo, una spogliarellista.
Attenzione, che bagniamo la musica e torniamo tornati, abbiamo una telefonata. Pare che abbiamo un'altra chiamata, adesso la mandiamo in linea. Pronto?
Sì, pronto? Buonasera.
Buonasera, chi è?
Sono qui dal ristorante italiano della calle Provenza.
Ha chiamato un programma di radio, sa?
Un programma di radio?
Sì, questo è Zibaldone, Radio Contrabbanda.
No, io qui il numero che ho è praticamente il fornitore che doveva venire a portare la mozzarella.
No, guardi, davvero si è sbagliato, che mozzarella si tratta?
È la mozzarella di bufala.
È buona, no?
È la mozzarella di bufala che ho ordinato la settimana scorsa. E non lo so, il numero che mi hanno lasciato è questo qua, me l'ha lasciato Nicola.
Non conosciamo nessun Nicola. C'è una signora Gina che chiama cercando suo figlio Dani. Lei che vuole le mozzarelle, ma tutti sbagliano il numero.
No, io non so se Dani ha preso la mozzarella, non so se è stato lui. Io sto aspettando la mozzarella che Nicola ha ordinato la settimana scorsa, questo numero qui.
Vabbè,
ho dato i soldi a Nicola. E Nicola mi ha detto: non ti preoccupare che la mozzarella arriva. Ma non so se Dani si è portato la mozzarella. Non lo so questo, però.
E non lo sappiamo neanche noi. Guardi.
Manca pure Nicola.
Insomma, non c'è nulla. L'unica cosa che ha è il numero di telefono.
Come?
Manca tutto, l'unica cosa che ha è il numero di telefono.
No, Nicola, aspetta, che qua l'altro impiegato si sta incazzando pure.
Mi dispiace, guardi, io non so cosa dirle.
Non lo so, Michele qui da. Michele mi sta dicendo che è la caricatura proprio. Proprio una caricatura questa cosa qui. È stata pagata pure la mozzarella.
Vabbè, guardi, mi dispiace, se vuole le diamo il numero di telefono di Enrico Banzola, che è il nostro avvocato, e insomma può parlare con lui, però noi non abbiamo ordinato nulla. Cioè, ci arrivate
Io come lo pago l'avvocato con la mozzarella? Come lo pago?
Guardi, non lo so, guardi.
Veramente.
Come va tutto Zibaldone, come in Italia, non funziona niente. Grazie della telefonata.
Però non funziona niente, però io qua vi sto dando, la gente deve mangiare, l'ho ordinato pure le orecchiette.
Vabbè, buone.
Diciamo che posso anche passare sulle orecchiette, perché alla fine, però la mozzarella è importante.
La mozzarella è importante. Cercheremo di risolvere.
La gente viene, diciamo, sono italiano, andiamo a mangiare la mozzarella di bufala. Vengono gli autobus dalla Russia.
Dalla Russia? Allora ci faccia conoscere qualche russa a sto punto,
Qualche russa, magari io senza mozzarella di bufala non le posso conoscere neanche io le russe.
Va bene.
Vengono spasiba, e se ne vanno.
Va bene, dobbiamo andare avanti con il programma. Grazie della telefonata, faremo sapere.
Okay, allora niente, io che devo fare? Aspetta,
chiami Enrico
Dani.
Banzola allo 6645-52427. Ok?
Va bene,
grazie.
Quando porta la mozzarella deve stare qui in calle Provenza numero 16.
Va bene, lo mandiamo lì con la polizia, ok?
Con la polizia e che saluta mamma e sua zia.
Va bene, grazie, va bene, arrivederci.
Okay, buonasera, grazie.
Buonasera.
Ciao.
Eva, qua ormai le telefonate sono sempre più strane a Zibaldone.
Sempre più particolari.
Sempre più particolari, assolutamente.
Ecco di nuovo.
Ascolta, Eva, continuiamo con il personaggio della Trash Zone, davvero, quindi dici un po' dove eravamo rimasti. Abbiamo cambiato il sottofondo musicale, abbiamo messo She's Lost Control, perché abbiamo perso assolutamente il controllo di questa trasmissione ormai.
Nulla, vi dicevo che appunto Massimo Marino si aggira nelle, appunto, emittenti emittenti locali romane, e tra una palpata di culo a una spogliarellista e una chiacchiera col DJ di turno, lancia appelli contro l'oscurazione da ricerca sulle cellule staminali, quindi insomma anche un discorso di un certo spessore a parte tutto il resto. Quindi Massimo Marino, come lui stesso ama definirsi, animalo della notte portatrice di peccato, si aggira nei locali più trash della movida romana, conduttore del programma televisivo Vivi Roma sulle emittenti Teleambiente e Teledonna, è un vero personaggio di culto per, diciamo, scambisti depravati, esauriti mentali, tiratardi, insonni e psicolabili. Massimo si aggira nei locali che pagano per avere la pubblicità, urlando, sbraitando di eccitazione alla visione di qualsiasi corpo seminudo gli capiti a tiro. Le sue interviste sono spassosissimi, monologhi all'interno dei quali Massimo diventa artefice ed inventore di una vera e propria semiotica personalissima, addirittura inventato un linguaggio Massimo Marino.
Addirittura.
Esatto, quindi espressioni come a frappè, porcini, fammi na volè e molte altre sono entrate di diritto nel bagaglio culturale di ogni cultore del trash residente a Roma. La potenza di questo linguaggio, unico, grezzo, sicuramente privo di qualsiasi filtro, caro Steven, viene rafforzato da movenze esagitate e da un look anche piuttosto viscido.
Sì, tipo?
Lunghi capelli ricci, impomatati, occhiali da sole a goccia, orecchino pizzetto, camicie improponibili, stivali in stile coatto western e l'immancabile sigaretta a bilanciare il microfono che tiene nell'altra mano.
Beh, insomma, un bell'omino, via.
Esattamente. Poi lo accompagna in queste sue incursioni notturne a caccia di figa lo storico cameraman Vichier, pronto sempre ad ogni evenienza a zoomare su tette e culi di malcapitate avventrici del locale o di attricette hard in cerca di fortuna. Quindi
bene,
diciamo che sul comando di Massimo si sente questo: dai Vichè, zoomami qua, guarda quanta carne al fuoco che c'è sta.
E vabbè, un uomo insomma colto.
Esatto, ma la cosa più divertente del suo programma sono gli intermezzi, dove possiamo ascoltare i messaggi in segreteria che gli lasciano appunto gli ascoltatori. Memorabile per chi la ricorda inoltre la sua pseudo intervista a Richard Benson, altro grande personaggio di cui abbiamo già parlato. Io direi, prima di continuare a dire qualche altra cosa su di lui, mi andrei ad ascoltare una clip rappresentativa di, insomma, un po' il suo programma. Però attenzione, perché non so se le vostre orecchie abituate al trash sì possono sopportare tanto, è veramente eccessivo.
Allora andiamo
volta
con Massimo Marino qui sulla Trash Zone della cara Eva Vignini.
Guarda che mole che c'ha, guarda che sassa che c'ha, grande. Allora, qui stiamo sul quintale per forza, però quelle diciamo un po' cicciottelle, come hai visto quel film di Alberto Sordi? Sei un po' buzzicona, però sei turce, vieni qua, come ti chiami? Au, io e te famo stare olio, Beh, ante caruccia, come ti chiami?
Lina.
Lina, festa tua?
Sì.
Guardate,
ma che ti guardo?
Guarda qua, fate vedere, dai, che la festa tua. Guarda come gli sta! Mi vai sul tuo dipetto, frate! Te lo dico, c'ha doppia airbag, ma che dico, quadruplo!
C'ha, allora, c'ha il doppio airbag quadruplo, Eva, questo è proprio trash, lui, proprio trash.
Sì, sì, è veramente trash e ammette, dice di esserlo senza alcun problema, senza peli sulla lingua. È un esteta della sessualità transgender e nella disperata ricerca della sexy star che non lo deluda, il porcino per antonomasia, come lui ama definirsi, si impelaga in interviste spesso autoreferenziali con gentildonne che ha una scarsa capacità dialettica, ma però dal petto sempre prominente, ovviamente, che vengono invitate alla volée, quindi gli viene fatta fare una piroetta e vengono invitate alla volée, famme una volée, no? Allora, quindi questo incrollabile Terminator de Noantri, Massimo Marino, è una vera e propria mina vagante, non solo re del trash, ma instancabile anche nella più sincera e grezza critica al vivere sociale che non abbiamo ascoltato e all'abitare contemporaneo, fatto di precarietà e di mille problemi che Massimo comunque sia ci tiene a ricordare. Quindi non risparmia frecciate avvelenate ai politici di turno e si impegna sempre per il riscatto dei giovani di Borgata. Ma quindi chi è davvero Massimo Marino? Lo diciamo brevissimamente. Oltre a rappresentare ovviamente un'istituzione della vita notturna romana, ha svolto una lunga serie di svariate professioni. Nulla facente, barista, fruttarolo, macellaro, carrozziere, muratore, vucomprà. Oltre a questo, candidato, la cosa più importante,
sentiamo.
È stato candidato nella lista Consumatori Uniti per Marrazzo alle elezioni regionali del Lazio del 2005, raccogliendo ben 1777 voti. Il suo slogan dello spot, che ricordo benissimo, era: vota Marrazzo perché mi sono cotto e cazzo.
Vabbè, ma comunque insomma è un uomo del popolo che ha fatto tutti i lavori e vuole sfondare. Banzo e Angelo, che sono qui in trasmissione, volevano dire qualcosa su questo personaggio?
Se fosse un aggettivo sarebbe laido.
E invece Angelo?
Che si traduce in perugino con fraido.
Benissimo, Eva, grazie per questo personaggio. Andiamo con un pezzo musicale, poi voliamo subito alla seconda parte della trasmissione. Ci andiamo a sentire un altro pezzo del rock. Questo era il gruppo che si chiamava Gli Who, meravigliosi. C'era stato un altro bel documentario su di loro nell'Inedit Film Festival che c'è stato la scorsa settimana qui a Barcellona. Sentitevi un po' questo pezzo, Love Ain't For Keeping. Gran pezzo questo degli Who, veramente una meraviglia. Ma sono già qui con noi altri ospiti, come sempre Zibaldone, sapete che vi un sacco di cose, ce ne sono talmente troppe ormai che in due ore non ci stiamo veramente dentro. E è qui con noi il primo ospite, sono in quattro qui nello studio che è full davvero, lo studio di Radio Contrabbanda, è Marco Ansaloni, fotoreporter, si occupa di molte tematiche, ha pubblicato su varie riviste, da National Geographic a Geo, a riviste del gruppo Espresso, e accompagnato da altri giornalisti e ricercatori di cui vi parleremo e vi li presenteremo tra poco. Marco, innanzitutto benvenuto a Zibaldone.
Buonasera, grazie.
Come stai?
Benissimo. Benissimo,
sei qui accompagnato da una persona, un caro amico che è un giornalista freelance che si occupa di molte cose, collaboratore del periodico di Catalunia, di Internazionale, Il País, eccetera, 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 chi più ne ha più ne metta, che si chiama Angelo Attanasio. Angelo?
Buonasera Steven.
Buonasera e benvenuto anche tu qui a Zibaldone. Innanzitutto oggi parleremo, l'abbiamo annunciato, di Balcani, perché voi siete reduci proprio da pochissimo, siete tornati da pochi giorni, e un bel viaggio nei Balcani. Di che si è trattato, Marco?
Allora, si tratta di un progetto molto più ampio che abbiamo finito appunto nei Balcani, è durato 6 mesi più o meno, il progetto Living on the Edge. Siamo stati in Kosovo e poi precisamente a Mitrovica, e poi da Mitrovica ci siamo spostati a Mostar in Bosnia. Un progetto fotogiornalistico con video, multimedia e varie interviste. con il collega.
Con Angelo, perché tu ti occupi di fotografia, Angelo invece sta scrivendo dei pezzi.
Io scrivo delle cronache giornalistiche e mi occupo anche di fare dei video che pensiamo di sviluppare poi come multimedia, quindi video, foto, testo, riuscire a metterlo insieme per raccontare delle storie su queste città divise.
E infatti ne abbiamo già parlato altre volte, insomma, davanti a qualche birra, qualche caffè nei bar e con molte sigarette, e siete stati già in Irlanda, siete stati a Cipro, cioè quindi in realtà di cui mi piacerebbe un'altra volta Zibaldone, magari inizio 2013, insomma, avervi di nuovo qui con noi e parlarne più a fondo di queste realtà, di questo vostro progetto. Ma focalizzandoci sui Balcani invece, qual è la realtà? Sì. Che impressione vi hanno fatto i Balcani, così a pelle? Angelo?
Beh, parlare di Balcani in generale è un po' complicato. Ogni zona ha la sua specificità, per cui il Kosovo ha una sua storia e ha un suo conflitto diverso da quello della Bosnia, e le conseguenze anche sono diverse nell'attualità. A proposito di Bosnia, ecco, voglio approfittare per ricordare che oggi è il 19° anniversario della distruzione del ponte da parte dell'artiglieria croato-bosniaca. E sì, Mostar, il ponte di Mostar rappresenta un po' il simbolo, la caduta, la distruzione del ponte di Mostar rappresenta un po' uno dei simboli della guerra in Bosnia. E invece per quanto riguarda Mitrovica in Kosovo, anche lì c'è un ponte, anche lì un ponte che tuttora separa le due comunità, la comunità albano-kosovara e la comunità serba che vive in Kosovo, ma ripeto, le situazioni sono diverse, le ragioni che hanno portato ai conflitti sono diverse e l'attualità adesso è diversa. Se a Mostar si può dire che ci sia una sorta di calma apparente, sebbene le ferite della guerra siano estremamente evidenti, tanto nel tessuto urbanistico della città come nella società, mentre a Mitrovica il conflitto è tuttora in corso, è davvero caldo, è ancora caldo.
Marco, come fotografo che cosa hai visto? Lo sguardo della fotografia, lo sguardo della macchina fotografica, sì. Su cosa si è posato?
Allora, su vari aspetti. Il nostro obiettivo ovviamente era cercare appunto gli aspetti del passato, cioè dei vecchi conflitti, ritrattarli fotograficamente, cioè quello che rimane, e soprattutto però cercare le nuove strade di riconciliazione verso un futuro più di pace. E a livello fotografico ovviamente sono due realtà diverse. A Mitrovica ci siamo centrati soprattutto sulla parte appunto legata al fiume Ibar, quindi diciamo la generazione di giovani che da entrambe le parti comunque sono separate, quindi sono separate da 20 metri di fiume e non sono mai passati dall'altra parte. Quindi l'aspetto fotografico si è centrato molto sulla zona intorno al fiume e con varie poi interviste con ONG varie. E la parte di Mostar si è centrata più invece sull'aspetto della musica, ad esempio, come elemento di riconciliazione tra le due comunità. E quindi siamo stati a Pavarotti Center, ad esempio, con la Mostar Rock School. E niente, capire un poco quello che è rimasto del passato attraverso i vecchi edifici, l'Alexa Street, che era un po' la guerra, la strada, diciamo, la war line della guerra.
Il checkpoint Charlie, diciamo, della città.
Alexa Street, e quindi l'intorno, insomma, al fiume, cercare questi
luoghi, questi spazi, diciamo, che erano come dei
sospesi,
esattamente. È molto interessante. Visto che hai parlato di musica, andiamo a sentirci un pezzo che ricorda i Balcani. Questo è Giorgio Dall'Aras accompagnato da Goran Bregovic, e poi ritorniamo e vi presentiamo anche gli altri ospiti, questa bella chiacchierata su quello che c'è al di là dell'Adriatico.
Καλάντα και τρίγωνα, κάθε Χριστούγεννα θυμάμαι ένα παιδί μες στο θυμό βουτυγμένο σε ένα πελώριο, γιατί σύνθυρος και κραυγή πληγή που αιμορραγεί κάθε στιγμή στη ζωή μου.
Ecco, la musica, insomma, ci siamo un po' immersi nella realtà balcanica. E vi presentiamo quindi anche gli altri due ospiti che ci stanno facendo compagnia in questa seconda parte di Zibaldone. Innanzitutto Marco Abram, dottorando, quindi un ricercatore in storia contemporanea, esattamente sulla storia dei Balcani, soprattutto la Serbia, e redattore di una rivista storica online molto interessante che esiste già da qualche anno, che si chiama Diacronie, studi di storia contemporanea, all'indirizzo è diacronie.it. Ciao Marco e benvenuto a Zibaldone.
Ciao Steven, grazie a tutta la banda di Zibaldone per l'invito. E sì, io e Alfredo, che mi accompagna, diciamo, facciamo parte forse di un'altra categoria. Siamo più diciamo degli analisti della realtà che precede quella della guerra, ecco. E una parte di questa realtà era fatta da una scena musicale, visto che hai parlato di musica, molto interessante. Prima dello sfascio del paese, anche un po' di quello che è stato un declino culturale dei Balcani, si registravano dei fenomeni culturali e musicali che forse non sono per tutti così scontati in un paese che viveva in uno stato che comunque si definiva comunista, in cui la politica culturale era imposta dall'alto. Ma la Jugoslavia ha una storia molto particolare. Ora forse non tutti sapranno che la Jugoslavia si è staccata dal blocco sovietico molto, molto presto, già nel 48, e poi ha attraversato delle trasformazioni così un po' particolari, soprattutto dal punto di vista culturale, ecco. Quindi questo per raccontarvi un po' come il paese che è esistito fino al 91, diciamo, era in grado di offrire una produzione che subiva, diciamo, le influenze sia dall'est che dall'ovest. E quindi in Jugoslavia arrivarono già negli anni 60 influenze soprattutto musicali molto importanti. Leggevo l'altro giorno, faccio solo un esempio, in Facebook un commento di una persona che vedeva una fotografia del 61 a Belgrado di un artista con un contrabbasso che camminava nella nebbia belgradese, un po' sordino, un po' nascosto.
E chi era Marco?
Non lo so, un perfetto sconosciuto, era non ho la più pallida idea, però i commenti erano tutti del tipo: ecco, nei paesi di quel genere so che gli artisti erano considerati degli anticonformisti, eccetera, eccetera. In realtà fenomeni musicali come il jazz, come la musica leggera, entrarono nella vita, nella cultura popolare molto presto, per arrivare fino agli anni 80, dove veramente si arrivò dal punto di vista musicale anche delle eccellenze.
E infatti mi piacerebbe su questo anche innanzitutto presentarvi Alfredo Sasso, un altro ricercatore, in questo caso dottorando in storia contemporanea dei Balcani qui a Barcellona presso l'Università Autonoma, e redattore di un'altra rivista online che si chiama East Journal. Alfredo, benvenuto.
Buonasera
a Zibaldone.
A tutti. Grazie Steven, grazie Marco e a tutti gli amici che sono qua. E niente, continuando il discorso sulla musica, riprendendo un po' gli spunti offerti da Marco, la Jugoslavia e tutte le repubbliche che la componevano arrivarono agli anni Ottanta già con una scena musicale, culturale già piuttosto ricca, e che effettivamente negli anni Ottanta ulteriormente si consolidò, non soltanto da un punto di vista musicale, ma anche negli altri aspetti della cultura e in un certo senso anche dell'attivismo sociale. E la Jugoslavia negli anni Ottanta, contrariamente a quello che superficialmente si potrebbe pensare, fu effettivamente un'area di molto con un grande fervore da questo punto di vista, e che, come giustamente diceva Marco prima, riceveva degli impulsi sia da est e sia da ovest dal punto di vista musicale, culturale, politico. C'è ad esempio una scena new wave molto ricca negli anni Ottanta, che era...
Alfredo, per esempio, sì, qualche nome?
Beh, il nome sicuramente più noto è quello degli Ekaterina Velika, che è questo gruppo icona del rock jugoslavo degli anni Ottanta, che ancora oggi è ricordato, e questo è un aspetto molto sicuramente interessante da riprendere, è ricordato ancora in tutte le repubbliche con grande affetto e con grande partecipazione in tutte le repubbliche dell'ex Jugoslavia. Tra l'altro anche la stessa composizione era diversificata, perché il cantante di questo gruppo era di origini sia serbe che croate, della propria famiglia, quindi era l'esempio lui stesso della commistione di linguaggi e di tradizioni di quella società.
Ascolta Alfredo una cosa, ti ritrovi, perché forse questo non l'abbiamo detto, Marco si occupa più della storia della Serbia, quindi è stato varie volte a Belgrado, tu invece ti occupi più della storia bosniaca. Ti ritrovi un po' nell'immagine che ci hanno dato Marco e Angelo di questo viaggio?
Sicuramente uno dei primi aspetti che si possono notare da un viaggio, anche da un'esperienza più lunga soprattutto in Bosnia Erzegovina, e che è stato giustamente detto da loro, è quello delle divisioni che esistono, delle divisioni a volte visibili, a volte meno visibili, e che nel caso della Bosnia Erzegovina si concretizzano nella divisione politica che esiste nel paese tra due entità, e purtroppo questo è un argomento di cui non si può purtroppo prescindere dal parlare quando si parla di quel paese, perché la divisione pervade, la divisione tra queste due entità, quindi l'entità diciamo per semplificare croato-musulmana e l'entità serbo-bosniaca, pervade ogni aspetto della vita pubblica e civile, dall'educazione alle infrastrutture, gli aspetti, alla politica, persino alla politica estera, perché ciascuna delle due entità sviluppa le proprie iniziative autonomamente.
Esattamente, Alfredo, facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi ritorniamo qui e diciamo qualcosa di più su questa realtà e soprattutto su quello che si sta vivendo politicamente anche adesso, a 20 anni ormai dalla guerra. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo che non a caso parla di guerra, è di Alessio Lega, che sarà anche lui qui nel festival Cose di Amilcare di Canzone d'Autore. Il pezzo si chiama Vigliacca, eccolo.
Guerra che hai fatto vigliacca, hai guerra che hai fatto vigliacca, mi hai preso e strappato la giacca e mi hai dato un triste fucile, mi hai detto o spari o sei un vile, hai guerra che hai fatto vigliacca, hai guerra che hai fatto carogna, hai guerra che hai fatto carogna, mi hai preso e mandato alla gogna, la gogna è in mano una bomba, mi hai fatto scavare la tomba, hai guerra che hai fatto carogna, e c'è chi ti sogna ancora come il vello d'oro, e il mercante in fiera fiero di sbranare un'altra primavera, e commerciare morte fa sentire forte, c'è chi dice che sei dolorosa ma necessaria, a volte non è aria, non si può far altro che ascoltare la voce di tutti i cannoni per mettere pace. Hai guerra che hai fatto assassina, hai guerra che hai fatto assassina, sciacallo.
Hai guerra che hai fatto assassina, canta Alessio Lega, ed è proprio così. 20 anni fa cominciò, più o meno proprio 20 anni fa, la guerra dei Balcani, era il 1992, una guerra davvero drammatica nel cuore dell'Europa. Alfredo, tu che stai studiando da vicino la realtà bosniaca, dopo 20 anni qual è la situazione anche politica della Bosnia? Perché è una situazione molto particolare.
Allora, la Bosnia, come dicevo prima, è un paese diviso ed è un paese sostanzialmente fermo dal punto di vista politico e anche dal punto di vista economico. Alcuni dati, la disoccupazione si aggira 40% della popolazione, c'è una generale scarsezza di investimenti e di uno sviluppo concreto e materiale del paese. Questo innanzitutto dovuto alla divisione del paese e all'interno poi di una delle due entità che ha questo status particolare, suddiviso in 10 cantoni, ciascuno con una fortissima autonomia e con quindi che sviluppa delle politiche autonome. Questo sicuramente non facilita uno sviluppo organico del paese e non facilita neanche lo sviluppo diciamo sociale e civile anche della popolazione. Dalla parte serba poi ci sono dei continui rancori e una certa propaganda indipendentista o comunque fortemente autonomista che rende quindi molto difficile una politica comune.
La situazione è molto tesa, ma c'è ancora in questo momento l'amministrazione delle Nazioni Unite? O la
sì,
supervisione?
In effetti diciamo che il primo cittadino della Bosnia è praticamente un cittadino straniero, perché è l'altro rappresentante della comunità internazionale, che tra l'altro non rappresenta né l'Unione Europea né le Nazioni Unite, rappresenta un gruppo di paesi che si sono praticamente, cioè a loro modo, fatti carico dell'amministrazione della Bosnia, in verità poi per amministrare un certo tipo di interessi, però la Bosnia è fondamentalmente un protettorato.
E invece, Marco, la situazione della Serbia, lo sappiamo, è ben diversa, è un paese che poco a poco ha perso pezzi, da Jugoslavia si è chiamato Serbia, ha perso il Montenegro e il Kosovo. Tu che sei stato spesso a Belgrado, qual è la situazione, anche diciamo il rischio del nazionalismo è vivo in Serbia?
Sì, sì, Steven, dici bene, perché descrivendo questo percorso di perdita, fino a poco tempo fa si usava una battuta, si diceva la Serbia è come la Nokia, ogni anno diventa più piccola. Ora la Nokia forse ha smesso di essere leader sul mercato, ma la Serbia fino al 2008 ha continuato a perdere pezzi e oggi stesso si parla di nuove possibili secessioni, diciamo. E quindi è un paese che in sostanza è in cerca della propria identità, che è uscito dall'epoca di Milošević, che ha sostanzialmente spazzato via una società civile che si era sviluppata nei decenni precedenti. Tra parentesi, la Serbia è uno dei pochi paesi dove la fuga dei cervelli è maggiore di quella che ritroviamo nel nostro paese, in Italia. E è un paese che ha comunque avuto una svolta europeista negli ultimi anni molto molto contraddittoria. Ecco, purtroppo, come dicevo, la ricerca di una collocazione oggi per la Serbia è un problema. Esiste una Serbia nazionalista, una Serbia che guarda alla madre Russia, storicamente madre matrigna degli ortodossi dei Balcani, e una Serbia che invece gradualmente sta cercando di recuperare un po' le sue tradizioni europee. E il processo di integrazione è iniziato. Oggi le ultime elezioni politiche hanno rimesso un po' in discussione la situazione. C'è il problema grosso del Kosovo, si dice o Kosovo o Unione Europea, insieme sembra difficile, vedremo dove andremo a finire.
Marco, a domanda risposta logicamente molto rapida, la Croazia dovrebbe entrare a breve nell'Unione, sì, Europea, e quante possibilità ci sono che la Serbia entri in Unione Europea?
Ci sono delle buone possibilità, però sul lungo periodo, prima di 5 anni non me lo aspetto.
E Angelo, torniamo, sì, a voi, che vi abbiamo lasciato un attimo appartati e ci siamo dilungati in queste interessanti discussioni su politica e storia di Serbia e Bosnia, e mi stavi raccontando prima, e ritorniamo un po' alla musica, che il vostro progetto proprio a che fare anche con la musica, è vero?
Esatto, soprattutto a Mostar. Noi quando abbiamo trattato le varie città abbiamo cercato sempre una storia, una bella storia che facesse da filo conduttore, e a Mostar l'abbiamo trovata ed è molto bella. È la storia di Oa Oran Maslo, è un percussionista, è stato un percussionista di una delle band più importanti della Bosnia, la Dubiosa Collective. E lui praticamente da ragazzo ha fatto la guerra, a 14-15 anni è salito, è andato in trincea e ha combattuto la guerra. Ha una storia molto complessa, insomma, con alcuni aneddoti anche di violenza inaudita. E invece dopo la guerra, attraverso la musica, attraverso la batteria e le percussioni, è riuscito a raggiungere un riscatto, e adesso fa l'insegnante di musica e di percussioni nel Mostar Music Center fondato da Pavarotti. A questo proposito, un piccolo aneddoto: Pavarotti c'è stato solo una volta e per un giorno.
Ma ascolta invece, Marco Ansaloni, qual è, tu come fotografo, tra l'altro, forse hai più di questa attenzione, questa percezione, la gente, che impressione hai avuto delle persone, di quello che si vive lì?
Beh, riassumendo in una parola, tensione, comunque, cioè al di là di tutti i processi che sono ovviamente in corso, attraverso le varie ONG, comunque la presenza appunto dell'ACFOR a Mitrovica, comunque in altri ambiti, la tensione, diciamo, a livello di strada, soprattutto tra i giovani, parlando con loro, è quella, cioè si sente comunque, è un po' la sensazione che abbiamo, questa paura comunque di confrontarsi, forse di aprirsi ad altre comunità, proprio anche come dicevamo, legato molto all'educazione, comunque da come crescono i ragazzi dentro la loro comunità. Ovviamente ci sono esempi che vanno fuori a questo, tipo questo che diceva Angelo sulla musica, però sono comunque, secondo me, da quel che ho visto, sono comunque realtà che stanno crescendo, però comunque la strada parla, in quel senso.
Angelo?
E questo è tanto più evidente a Mitrovica, dove appunto il ponte che separa, sì, le due comunità rappresenta una barriera quasi invalicabile per tutta la generazione di ragazzi nati durante la guerra del 99, o insomma in quel periodo, ragazzi adolescenti di 16-17 anni che non hanno mai attraversato, non hanno mai visto cosa c'è al di là del ponte, nella loro stessa città.
E per tornare invece ad Alfredo, abbiamo fatto a domanda risposta sulla Serbia, l'abbiamo fatta a Marco Abram, invece a te sulla Bosnia, che possibilità ci sono che diventi davvero uno stato indipendente e che abbia una vita democratica?
Beh, è un periodo, è un processo sicuramente ancora lungo e complesso, cioè lo si può vedere nel lungo periodo, ma in questi anni la Bosnia deve ancora, così come la Serbia, forse ancora di più, trovare la propria identità e trovare alcuni valori comuni e anche un modello politico comune, altrimenti cioè questa è una condizione necessaria precedente all'integrazione europea, mentre molto spesso si pensa al contrario, che l'integrazione europea possa risolvere magicamente tutti i mali possibili, perché arriva l'istituzione dall'alto che in qualche modo riordina le cose. Questo non sarà possibile.
Esattamente, grazie mille Alfredo, grazie ragazzi di essere stato qui, abbiamo fatto veramente un volo di gabbiano molto rapido, una panoramica molto veloce sulla situazione politica e sociale di vita quotidiana nei Balcani, insieme a due ricercatori storici, appunto Marco Abram e Alfredo Sasso, insieme ad Angelo Attanasio e Marco Ansaloni, che stanno portando avanti questo bel progetto Living on the Edge, quindi verranno a parlarcene ancora. Grazie ancora di essere stati con noi, continuiamo con un po' di musica, continueremo con Zibaldone, andiamo a sentirci Tamar McLeod Sinclair, che suona venerdì prossimo nel Festival Internazionale di Jazz di Barcellona, l'Harlem Jazz Club, eccola qui.
Tonight, I am sitting here all alone in the moonlight. Can you please tell me, La Luna, why I feel so broken? Fresh white snow begins to fall today. There is no heat, nothing to warm my heart, other than to know you are there. Trust that everything will go its way, and when the loneliness is far too much to bear, little one, you know that I am always there.
Buonasera, tocca a me.
In the
Ma ancora lei? Ancora lei? Ancora lei?
Dove?
Qui.
Da noi?
Ma io avevo detto di lasciare chiusa quella porta. Esther, ti avevo detto di lasciare chiusa la porta.
Scusami.
No, ma era la porta? La porta era chiusa.
E chi l'ha aperto allora, scusi?
Ho bussato e...
E
non so, una signora.
Chi? Il banzo? È stato il banzo a aprirle?
Non lo so.
Quello alto?
Non lo so, era un medio, media statura.
Media statura?
Sì, più o meno, un uomo di mezza età.
Un uomo di mezza età, sì, vabbè, vabbè, allora insomma, che vuole?
E mi sono presentato e ho detto, buonasera, io sono Bruno e sono venuto qui a fare le solite cose, no?
Che cose fa?
Io sono comico.
Comico serio, questo l'abbiamo capito.
Comico, sì, perché sono serio e sono venuto un po' qui a fare un po' quello che io so fare, un po' di frizzi, lazzi, monologhi, barzellette, cose così.
Cose di questo tipo.
Cose di questo tipo, così per intrattenimento.
Le barzellette abbiamo capito l'ultima volta che non sono il suo forte.
No, ho un bel repertorio. Se volete posso anche parlare un po' di me.
Dica qualcosa di lei.
Sì, per esempio, io sono qualcosa del diciamo. Della mia genealogia, no?
In che senso? Di suo fratello ancora?
Sì, no, anche, però qualcosa del mio albero ginecologico, no?
Sì, qual è il suo albero ginecologico?
Sì, per esempio raccontando un po' di da dove vengo, delle mie radici.
Da dove viene? Da dove viene, Bruno?
Io vengo da un posto che si chiama Albero Bello.
Vabbè, lo conosciamo in Puglia?
No.
Come no?
No, sta...
Come no, Albero Bello, San Puglia?
No, sta verso Treviso.
Quello con i trulli?
No. È un...
Come no, Bruno?
No,
E dov'è?
No, perché... No, perché... Ma non lo so.
È famoso Albero Bello, sta in Puglia, ci sono i trulli, ci sono i turisti, scusi.
No, sta a Treviso. È un,
a Treviso?
Sì, è un posto.
Ma lei non ha
bello.
L'accento veneto?
No, anche perché sono trapanato al sud da un po', diciamo, di anni. Però adesso vivo qui a Barcellona.
Che fa?
E faccio un po' di tutto. Comico, faccio frizzi, lazzi, monologhi, barzellette.
Allora, le ammetto così. Un'altra volta alla prova. Allora, vediamo, ha una seconda possibilità.
Sì.
No, ha una seconda possibilità,
sì.
Una barzelletta.
Oh, una barzelletta?
Sì, una barzelletta adesso così, su due piedi.
Così, su due piedi. Allora, ci stanno due, diciamo, dello stesso sesso che si piacciono molto, diciamo.
Ma di che sesso?
È un sesso maschile, diciamo.
Maschile.
Prendiamo così.
Due uomini che...
Due uomini che si piacciono. No, è presente gli uomini che si piacciono molto. E allora, uno dei due lo vede che in faccia c'ha un occhio un po' nero. E dice, oh, ma che cosa ti sei fatto? Lascio perdere, non è niente. Ma no, così stai tutto nero, ma cosa ti sei fatto? Ma no, non è niente. Ma vedo che c'hai l'occhio nero. Ma niente, una cazzata.
Bruno, questa effettivamente è bella.
Questa è bella,
Se l'hai cavata, quella delle olive la settimana scorsa non era bella. Questa è bella.
Questa l'ha scritta proprio mio fratello.
Tuo fratello?
Sì, si è messo lì proprio, ha studiato. Ha detto, questa è sicuro, fa ridere.
Effettivamente ha ragione. Tra l'altro, anche va di moda adesso.
Sì.
Insomma, il banzo sta ridendo molto qui in studio, tutti ridono, si sta sganasciando proprio.
E allora io sono nato, diciamo, in questo paese ridente di Treviso, che si chiama Albero Bello, e si chiama così. Perché si chiama così?
Perché si chiama così?
Perché c'è un albero bello.
Che albero era?
È una, no, non lo so.
Come non lo sa? Se è l'albero del paese, insomma.
Ma è un albero, adesso non c'è più.
Non c'è più, cosa c'è? Un campo da calcio?
C'è un'altra cosa, perché hanno costruito le case, l'erba.
Cos'è?
Perché io canto anche.
E cos'è, ragazza della via Gluck, era questo?
Non so.
Sembrava un po' le case, l'erba, no?
Non so, è una canzone che mi tanto.
Bruno, guardi, veramente
che mi fischietto un po' sotto.
Dai,
la
canti, la canti, provi.
Le case costruiscono il cemento, l'erba.
Ma Bruno, lei non sa cantare.
L'erba.
Bruno non sa cantare, se lo mette in testa.
L'erba, se la fumano tutta.
Bruno, guardi che ci arrestano.
No.
Come no? Mi auguro di no.
No, sono qui.
Ma ascolti, una cosa, come sta suo fratello?
Molto bene, grazie.
Lo vuole salutare?
Sì, allora, approfitto dell'occasione, siamo qui a Radio Contrabbanda per salutare il mio fratello Bruno e gli auguro di scrivere tante cose belle qui ancora.
Sì, è meglio che le scriva belle perché sennò lei non sa più cosa recitare.
Sì, infatti, no? C'avevo qui tutto il repertorio, però non l'ho potuto fare.
È troppo lungo.
No, perché io improvviso.
Va bene, bravo. È andata meglio stavolta. La prossima volta pensa ancora di trovare la porta aperta?
Non lo so, io se è chiusa, io busso.
Non la apriamo più la prossima volta, non le faccio aprire.
Io mi attacco.
Non le faccio aprire, Bruno.
Va bene.
Va bene?
Va bene.
Arrivederci, Bruno.
Arrivederci. Alla prossima.
insomma è apparso un'altra volta Bruno e Esther, ci sono dei messaggi prima di chiudere la trasmissione?
Sì. Sì. Sono proprio le fan del Banzo che si sono scatenate.
E dici un po' allora, sentiamo.
Allora abbiamo
un po'...
per esempio Maria Rosaria che ci dice? Ha scritto prima, che ci scrive: Banzo, mi accapponi la pelle con quella voce.
Ma addirittura.
Che pensieri che mi fai venire.
Addirittura delle altre, dai, sentiamo un po'.
Dai, poi c'è Eva Veghin.
Cosa dice?
Ti dico soltanto che ha postato una canzone di YouTube che si intitola Sono venuta.
Vabbè, e io su questo passerei veramente la parola alla nostra carissima Laura Orlandini, che è arrivata in studio. Ciao Laura.
Ciao, su Sono venuta mi fate parlare, sono molto contenta.
Sei arrivata,
anche
no?
Tu sei venuta.
Vabbè, il Banzo vuole dire una cosa. Banzo?
Sì, volevo soltanto dire due parole alle mie fan, perché mi sembrava corretto salutarle. E mi sembra di essere un cantante di musica leggera adulato al Cantagiro del 64. Grazie.
Vabbè, mica male, alla Gino Paoli. E Laura, totalmente. Sapete, sei qui per l'ultimo trago musicale prima di chiudere Zibaldone. Laura, oggi di chi ci sei venuto a parlare?
Allora, prima di annunciare l'ultimo trago musicale, di cui ovviamente prima aspettiamo la sigla, volevo intanto complimentarmi con Banzo per il Cantagiro del 64 che, ovviamente. E poi c'è una notizia cantautorale proprio fresca di oggi, non ce l'ascoltiamo, ma Francesco Guccini sta per fare un altro album e oggi è uscito l'ultimo singolo che si intitola L'ultima volta, qualcosa di un po' nostalgico e crepuscolare, ma d'altronde data l'età è verosimile. E aspettiamo con ansia, diciamo, dopo 6 anni. Steven, è l'ora della sigletta, che dici tu?
Freedom Power, dopo in 2000 per l'ultimo trago musicale qui a Zibaldone, Radio Contrabanda. Quindi hai cominciato con Guccini proprio forte, invece per chiudere chi è questo gruppo emergente di cui ci vuoi parlare quest'oggi?
Oggi mi sono lasciata consigliare da Alessio Lega, cantautore che seguiamo e stimiamo, che ha tradotto Noavizza e verrà anche, come forse pensai, Steven a suonare da queste parti.
E che tra l'altro l'abbiamo proprio annunciato prima e ci siamo sentiti la sua bellissima vigliacca mentre parlavamo dei Balcani e della guerra.
Perfetto, quindi vedi come arrivo in ritardo ma è tutto quanto infilato, come una collanina. Alessio Lega, io appunto mi fido di lui tantissimo perché conosce tutto il cantautorato del mondo e lo traduce in italiano da tutte le lingue, e parlava di questo gruppo di genovesi e anche di Genova. Noi ci fidiamo perché è la città, insomma, che ha prodotto una serie di cantautori e poi è città ribelle. Dal luglio del 60 in poi ha saputo guardare le cose con un certo occhio critico, dalle sue bettole, dalla sua via del campo, dalla sua tradizione, diciamo, repubblicana. Per cui ho trovato appunto questo gruppetto che si chiama Guignol, come i mostriciattoli francesi che fanno ridere, e che cerca di proporre una critica, una satira al mondo arrabbiata e amara, ma comunque divertita, appunto come Guignol, esattamente. Hanno iniziato nel 2008 con un disco intitolato Rosa dalla faccia scura e sono arrivati al loro quarto disco, che appunto è uscito proprio quest'anno, 2012. L'ultimo disco si intitola Addio cane, è annunciato come un disco di visioni oniriche e periferie urbane ed anche un disco di, diciamo, commiato, un percorso a ritroso, forse perché stanno concludendo una parentesi. Sono 4 anni che suonano in giro, non so cosa ci porterà questo. Comunque noi ci vorremmo ascoltare, adesso ci ascoltiamo, un testo non del quarto disco, ma del terzo, che è del 2010, e che ricorda uno slogan anarchico, si intitola Una risata ci seppellirà, perché appunto è il disco, credo, forse più amaro, ironico che c'è, la risata all'italiana, quella che si arrabbia e però, per, diciamo, scongiurare l'abbruttimento dei tempi, cerca di guardare le cose con un certo occhio critico. Si inaugura l'album con un Cristo è annegato nel Po, e noi ci ascoltiamo ora il pezzo facile, quello, perché siamo comunque una trasmissione radiofonica, abbiamo bisogno della cosa un po' orecchiabile. Ci ascoltiamo Il paradosso.
Il paradosso, quindi bellissimo concludere con un pezzo come questo e soprattutto con questo gruppo che ci ispira tanto, no? Su questo La risata vi seppellirà mi sembra la miglior cosa che possiamo dire di Zibaldone, o no Laura?
Esatto, potrebbe anche essere un bel saluto, se non fosse un po' abusato potrebbe essere un'ottima conclusione.
E quindi sono finite queste due ore di Zibaldone qui insieme sulle frequenze di Radio Contrabbanda, ve lo ricordiamo 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese, www.contrabanda.rg, ci ascoltate in streaming e soprattutto andate sul nostro blog e scaricatevi anche le vecchie puntate in podcast http://zibaldone.contrabanda.org. Ci riascoltiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20 qui su Zibaldone, parleremo soprattutto della Huelga General, dello sciopero generale con il Banzo, ci sarà come sempre tutte le nostre rubriche e poi avremo due belle interviste musicali con gli Agricantus per la presentazione in prima qui su Zibaldone davvero mondiale del loro nuovo album Conta Rimari, e poi ci verrà a trovare anche Tamar McLeod Sinclair che ci parlerà dei suoi nuovi progetti e della data nell'ambito del Festival di Jazz di Barcellona di venerdì prossimo all'Harlem Jazz Club. Quindi non resta altro che ricordare quello che rese celebre il grande sindaco socialista di Madrid Tierno Galván, ossia
a colocaros que es viernes por la noche.
Quindi fate i bravi, soprattutto come dice la signora Gina, calzate il preservativo. Io non so se lo farò, non so neanche se ne avrò bisogno, comunque insomma niente di più niente di meno, Ghignoli, Il paradosso, eccolo qui.
Questo paradosso, non ho la grazia di un commesso, perciò mi spreco a più non posso, qui davanti a voi. Sono scivolato dentro un fosso per caricarmi tutto addosso. Mi faccio in quattro, sai che spasso, comunque fa lo stesso. E poi mi lancio ancora il caro lasso. In nessun caso mi han promosso, in qualche caso avrò promesso, da marinaio pronto a salpare e via. Alcuna ombra di rimorso, io mi coltivo il paradosso, non ho la grazia di un commesso, perciò mi sbraco e me ne sto mutando qui, me ne sto mutando qui, senza alcun'ombra di rimorso, senza alcun'ombra.